L'inverno bosniaco è duro, il freddo ti entra nelle ossa e in alcuni giorni, anche nelle ore più calde, il termometro non va sopra lo zero. La prima volta che sono andato a Bihać è stato nell'agosto del 2019 e le temperature erano comunque molto più basse di quello che ci si aspetta in quella stagione. Così, nel gennaio 2020, ho deciso di tornare sugli stessi sentieri per raccontare come quelle condizioni già difficili d'estate siano proibitive d'inverno. Sono partito in macchina da Roma. Per arrivare a Bihać ci vogliono circa 12 ore. Ci sono arrivato nel pomeriggio. Ricordo di aver trovato il tempo per comprare le schede telefoniche e fare un po' di spesa. Se si conoscono i posti giusti, si può iniziare a lavorare anche il giorno stesso. Sono Valerio Nicolosi e questo è La Rotta Balcanica, un podcast prodotto da Cora Media. Le scarpe rotte, senza lacci, calzate come se fossero ciabatte, senza calzini. Pantaloni leggeri, una maglia sottile e un plaid sintetico che gli copre la testa e le spalle. La figura che mi è apparsa fuori da un supermercato sembrava uno spettro. Il viso era giovane, ma gli occhi erano spenti. «Mi servirebbe qualcosa da mangiare», mi ha detto in un buon inglese. Mi sono avvicinato, l'ho guardato. Ho avuto l'impressione che da tempo nessuno lo guardasse come ho fatto io in quel momento, cioè come una persona, perché ha avuto un sussulto quasi impercettibile. «Ti serve altro?» gli ho chiesto. Non mi ha risposto. Ha alzato le spalle. Era un sì, perché era evidente che avesse bisogno di tutto: scarpe, cibo, giacca, calzini. Gli ho detto di entrare e di prendere quello di cui aveva bisogno. Lo spettro lentamente è svanito e al suo posto la vita è tornata ad animare quel corpo di ragazzo afghano, da lineamenti tipici della popolazione azzara. Non ha parlato per quasi tutto il tempo, abbiamo comunicato a gesti. Era imbarazzato perché avrebbe voluto prendere altre cose, l'ho capito dallo sguardo, da come si avvicinava alle cose e poi si allontanava. Necessità proibite dalla sua condizione. Gli ho sorriso e ho annuito per fargli capire che poteva farlo. Così nel carrello ha messo zucchero, latte, biscotti, tè, un pollo, pane, olio di semi e un cappello di lana. Questa è stata la sua spesa. Io ho aggiunto una coperta, altri biscotti e delle barrette energetiche. Mentre ci stavamo dirigendo verso la cassa, ha cambiato di nuovo atteggiamento. Ho visto che aveva paura di avvicinarsi. E ho capito. Nei giorni precedenti, alcuni supermercati avevano vietato ai migranti di entrare. Alcuni lo avevano anche scritto chiaro, in inglese, su un cartello attaccato e sistemato fuori dalla porta dell'entrata. Non eravamo in uno di quei supermercati. Mi ero informato prima di andarci. Ma l'atteggiamento ostile può arrivare anche dai dipendenti, non solo dalla proprietà. Così gli ho detto che poteva aspettarmi fuori, il tempo di pagare, e lo avrei raggiunto. Reza aveva 25 anni, gli occhi scuri ma brillanti, tipici di chi proviene dall'Afghanistan. Viveva in un piccolo villaggio non distante da Ibak, nel nord del paese. Andava a scuola in città, dormiva da amici di famiglia e tornava a casa nel weekend.
I was in the school, and when I coming to home, I see my family is dying. I don't know how is dying, but some people tell me the Taliban is coming here, and your family kill him. Let's go.
Una volta è tornato e la famiglia non c'era più. Era stata uccisa. Persone del suo villaggio gli hanno detto che erano stati talebani. Sterminata.
People. di Gargalè.
Reza è di etnia Hazara, una minoranza musulmana di confessione sciita e che parla dari e farsi. I talebani invece sono principalmente di etnia Pashtun, quindi parlano la lingua Pashtu, ma soprattutto sono musulmani sunniti e considerano gli sciiti degli infedeli. Questo ha portato ad una vera e propria persecuzione, tanto che moltissimi Hazara vivono in Iran, dove il regime degli Ayatollah è sciita e dove si parla farsi. L'unico parente che restava a Reza era uno zio immigrato in Iran. Così Reza, a 12 anni, ha attraversato la sua prima frontiera per raggiungerlo. E non è stato facile, nonostante fosse minorenne e orfano, per quello che di fatto è stato un ricongiungimento familiare. Lo zio ha dovuto pagare un trafficante che lo ha portato prima sul confine, facendogli attraversare l'Afghanistan in sicurezza con un furgone. E poi lo ha messo dentro ad un tir con cui ha passato la frontiera iraniana. Mentre Reza raccontava, sembrava avere ancora la paura negli occhi. Se ti prendono, mi ha detto, vai a finire nei campi di concentramento per i profughi. Sono posti terribili in cui torturano la gente. I campi di cui mi ha parlato Reza si chiamano Telisia e Sang Safid. Sono due centri di detenzione all'aperto, dove gli afghani vengono trattati peggio degli animali. Reza ha vissuto nel terrore per diversi mesi prima di avere i documenti, rischiando che qualche poliziotto lo fermasse e lo portasse via. Quando lo zio finalmente è riuscito a ottenere tutte le carte e è potuto andare a scuola, è iniziato a vivere più tranquillo. È cresciuto nel paese della rivoluzione di Khomeini, ha frequentato le scuole pubbliche e ha studiato l'inglese. Sperava in una vita migliore di quella dello zio, che lavorava sodo, ma i soldi non erano mai abbastanza per tutta la famiglia. Così Reza, a 20 anni, ha deciso di partire. Ho attraversato tante frontiere, ma quella tra Iran e Turchia è stata la peggiore, mi ha detto. E mentre lo osservavo parlare, l'occhio mi era andato sulla coperta. Era talmente magro che riusciva a farsi due giri intorno al corpo. Il viaggio di Reza lo racconterò nella prossima puntata. Lo accompagneremo tra le montagne turche e nel mare greco. In entrambi i casi Reza ha pensato che non ce l'avrebbe fatta, che lungo quelle frontiere naturali e lungo quelle politiche tracciate dai governi sarebbe morto. La rotta balcanica è un podcast di Cora Media, scritto da Valerio Nicolosi e basato sul libro Il gioco sporco, edito da Rizzoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione è di Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Il fonico di studio è Matteo Miavaldi. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi. Si ringrazia Pier Giorgio Nicolazzini, Literary Agency.